al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Benvenuti a tutti, ben ritrovati. Emanuela Campanile al microfono. L'ospite di oggi è Véronique Viriglio, esperta di Congo, esperta in particolare dell'area francofona africana per l'agenzia MISNA. Véronique, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno Emanuela, ben trovata.
Allora, viaggiamo con te, ci porti nell'estremo nord-est del Congo, al confine con il Ruanda, dove i paesaggi lasciano senza fiato per la loro bellezza e dove il sottosuolo è ricco di minerali tanto preziosi quanto rari. Eppure in questo frammento di paradiso naturale è in corso l'ennesima guerra dimenticata che fa soprattutto della popolazione civile la sua preda principale. A lanciare un grido d'aiuto e un appello alla pace la Chiesa africana e le coraggiose donne di Goma. Devo ricordare anche l'appello accoratissimo del Papa proprio per le popolazioni congolesi che a causa dei persistenti scontri armati subiscono sofferenze, violenze, profondi disagi. Lo ha detto il Santo Padre all'Angelus di domenica 30 settembre, l'ultimo recitato a Castel Gandolfo prima del rientro in Vaticano di lunedì 1 ottobre. Allora, dicevamo un paradiso meraviglioso, ma violato da questa guerra dimenticata. Come mai c'è questa tendenza a non guardare? È una incapacità da parte della comunità internazionale, dell'ONU, di intervenire o c'è altro?
Intanto paradiso l'est del Congo non lo è più da tantissimi anni.
Dico naturale.
Naturale sì, però comunque sta sfigurando anche perché con i combattimenti alcuni parchi sono stati saccheggiati, cioè questo è un dettaglio, però comunque stanno sfigurando le forze ribelle che sono di varie provenienza l'est del paese. In questo caso in particolare il conflitto che si è riacceso e di cui si sente ogni tanto parlare è ripreso ad aprile e questa volta i protagonisti sono i ribelli che si fanno chiamare ribelli del movimento del 23 marzo. In realtà sono ex ribelli che erano stati assimilati, integrati nell'esercito regolare e che si sono insorti contro Kinshasa per non aver, dicono loro, rispettato delle clausole di un precedente accordo di pace. E da allora la situazione si sta trascinando, questi ribelli hanno spinto migliaia di persone, per esattezza 390.000 persone, a scappare, a rimanere sempre in Congo, a spostarsi, e altri 60.000 a rifugiarsi nel confinante Ruanda e anche nell'Uganda. Di queste ultime secondi la notizia è che questi stessi ribelli che stanno uccidendo le persone, procedendo al reclutamento forzato, si accaparrano dei beni delle persone, se la prendono anche con gli esponenti della chiesa locale così via, hanno detto: noi stiamo arrivando proprio a Goma, che è il capoluogo del Nord Kivu, e vi salveremo da cosa? Dal vostro esercito, perché l'esercito regolare non è in grado di proteggervi. Quindi è un cane che si morde la coda, come dicono della società civile, li ho sentiti due minuti fa. Oltre il danno abbiamo pure la beffa, insomma.
Véronique, ti interrompo un attimo perché sì, è pronta, mi dicono dalla regia, l'intervista realizzata dalla nostra collega della redazione francese Manuel Affigy a Monsignor Félicien Mouanama, segretario generale aggiunto della CENCO, la conferenza episcopale del Congo, che ci racconta un po' la situazione umanitaria di questa zona del nord-est del Congo. Sentiamo allora che cosa ha detto al microfono di Affigy.
È inquietante soprattutto riguardo alla situazione umanitaria. Ad oggi nel nord del Kivu si contano 879.000 sfollati, in maggioranza donne e bambini, e nel sud del Kivu se ne contano 850.000. Queste persone si trovano in condizioni disumane. A questo si unisce l'inizio della stagione delle piogge, si può immaginare in quali condizioni si trovino. La preoccupazione del Papa si unisce a quella dei vescovi che si trovano sul posto, che invitano anzitutto alla solidarietà e alla carità, ma che invitano anche tutti coloro che possono trovare una soluzione attraverso il dialogo di far presto.
dialogue de faire vite.
Voi parlate di centinaia di migliaia di sfollati, soprattutto donne e bambini. Gli aiuti umanitari riescono a raggiungerli?
È insufficiente in rapporto al numero. Questo numero aumenta ogni giorno a Laos a causa proprio dell'insicurezza e delle ostilità. Non fanno che aumentare e l'aiuto che si riesce a portare rappresenta solamente una piccolissima parte dei loro bisogni reali, di quanto cioè avrebbero bisogno per vivere umanamente e dignitosamente.
Era appunto Monsignor Félicien Mouanama, segretario generale aggiunto della Conferenza Episcopale del Congo, nell'intervista di Manuel Afiji. Allora, Véronique, abbiamo sentito davvero una testimonianza drammatica di un periodo buio per questa zona del Congo, ma alla base di questi scontri che stanno assumendo veramente dei contorni di una brutalità inaudita, quali sono le cause?
La causa, diciamo, di base è sempre da anni ormai la stessa, i problemi di convivenza, se vogliamo, con il paese vicino, cioè il Ruanda. Kinshasa, ma anche diversi recenti rapporti delle Nazioni Unite, di organismi non governativi, hanno evidenziato che dietro questa nuova ribellione dell'M23 ci sia la mano di Kigali, che fornisce, che recluta delle persone direttamente in Ruanda, che appoggia questi ribelli con mezzi economici, con armi. Quindi sempre la stessa storia che va avanti da anni, l'intento di Kigali di mantenere un controllo sull'est del Congo, anzi qui dalla società civile mi dicono è sempre peggio, non solo per i minerari ma anche proprio del territorio fisico, perché il Ruanda è un paese, è un fazzoletto, è un paese veramente poco esteso, ma con una forte densità abitativa si sta anche sviluppando tantissimo e fisicamente hanno anche bisogno di territorio, quindi c'è questa manomessa di Kigali del Ruanda sull'est, e dicono proprio la società civile del Nord Kivu pochi minuti fa mi hanno proprio detto, il presidente, che si chiama Thomas Dakamwiti, una nostra fonte, che qui la popolazione vive, anzi sopravvive, in un clima di insicurezza mai visto prima. Gli elementi che fanno parte dell'esercito, che vengono qua per le pattuglie, non sono tutti degni di fiducia, quindi questo è anche un appunto a Kinshasa, l'esercito è proprio a pezzi e andrebbe diciamo riammodernato e soprattutto epurato da quegli elementi negativi, e non riescono queste forze armate regolari a bloccare gli insorti infiltrati a Kinshasa, e dice che anche Kigali sostiene i nostri aggressori, quelli dell'M23, con l'obiettivo di accaparrarsi il nostro territorio, dei nostri beni e di sottometterci, ma noi congolesi cerchiamo di resistere con tutte le nostre forze.
Per quanto riguarda l'Associazione delle Conferenze Episcopali dell'Africa Centrale, c'è stato questo appello perché proprio la comunità internazionale prenda una posizione contro la guerra. Un intervento, è chiesto proprio un intervento in favore delle popolazioni civili che sono, si legge, aggredite.
Esatto, la Chiesa ancora una volta è in prima linea in questa guerra che si è recesa nell'est del Congo, che sia da parte della CENCO, la Conferenza Nazionale Episcopale del Congo, che dei vescovi della regione, un appello che purtroppo è rimasto finora inascoltato. Pensiamo che è lì proprio è dispiegata la più costosa e numericamente importante missione di peacekeeping delle Nazioni Unite, la MONUSCO, e che di fatto non sta facendo nulla. E al recente, diciamo, al Palazzo di Vetro si è tenuta l'Assemblea Generale, e anche lì era stato organizzato un mini vertice sul conflitto congolese, che si è concluso ancora una volta con nulla di fatto. I due protagonisti principali, il presidente congolese Kabila e il suo omologo ruandese Kagame, non si sono messi d'accordo su nulla, ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. Kinshasa accusa Kigali e Kigali nega il proprio coinvolgimento e mutismo degli altri che insomma assistono a questi questo conflitto e a queste accuse diplomatiche che vivono poi migliaia di persone sulla propria pelle senza riuscire né a imporre sanzioni, perché di fatto ultimamente qualche sanzione è stata diciamo decisa contro Kigali da parte dell'Unione Europea, qualche segnale l'ha dato Washington, ma insomma Kigali è un prezioso alleato nella zona e quindi per il momento tutto tace dalla parte delle Nazioni Unite e della comunità internazionale, purtroppo.
E chi invece ha coraggio sono le donne di Goma, che non si sono tirate indietro nemmeno davanti a queste punizioni che vengono inferte, punizioni che vanno dalla schiavitù alla violenza sessuale, come dicevi anche in apertura, al reclutamento per esempio dei bambini come soldati.
Queste donne, lo sentite ieri, il collettivo delle associazioni femminili per lo sviluppo le ho chiamate proprio a Goma e niente, sono affrante perché ho detto noi sappiamo fin troppi anni e fin troppo bene sulla nostra pelle cosa significa soffrire, cosa significa il conflitto. Anche loro sono scese più volte in piazza a Goma per chiedere la pace e per chiedere al governo di riformare l'esercito, di assicurare l'incolumità della popolazione, di tutelare l'integrità del territorio congolese. È un appello purtroppo rimasto finora inascoltato, visto insomma i fatti delle ultime settimane, degli ultimi mesi. E queste donne, questa società civile, devo sottolinearlo, nonostante il dramma quotidiano che sta vivendo, ogni volta che li contatto sono sempre disponibili a raccontare, a far sentire la propria voce e mi ribadiscono che loro, finché possono, cercano di resistere e di aiutarci a vicenda. E questo deve essere anche citato a modo di esempio e veramente una grande forza di queste donne, di questa società civile.
Tra l'altro l'Associazione delle Conferenze Episcopali dell'Africa Centrale ha invitato anche le Caritas locali ad organizzare una colletta in favore dei rifugiati congolesi accampati in Ruanda, Burundi e Tanzania. Quindi donazioni che saranno raccolte poi il 2 dicembre, la prima domenica di Avvento, in modo tale da far diventare una vera e propria giornata di preghiera questa data per la riconciliazione ovviamente nella regione dei Grandi Laghi. E c'era chi diceva pensar male è peccato, però a volte ci si indovina. Il fatto che la comunità internazionale non intervenga può essere una mossa politica, come se aspettassero che il paese sia completamente piegato per poi comunque, non dico spartire quello che rimane, ma quasi.
Uno scenario già visto in altri paesi, in altri contesti, insomma l'anno scorso per esempio in Libia dopo la rivolta abbiamo visto tutti la rincorsa alle risorse locali, lì c'è proprio questa storia che va avanti da decenni e uno si chiede perché lasciare che migliaia di persone muoiano, debbano scappare dalla propria terra quando in realtà insomma ci sono, fa comodo a tanti, non voglio fare fare nomi, però insomma a guardarci bene ci si capisce dove bisogna puntare lo sguardo e vedere un po' da quali parti vengono le responsabilità. Se l'ONU non serve a niente, insomma bisognerebbe vedere forse a livello dei Grandi Laghi, ma purtroppo Grandi Laghi sono anche protagonisti di questo conflitto, insomma, che già ha movimentato la regione da tanti anni, quindi è un po' difficile perché gli attori in causa sono parte del problema ma anche parte della soluzione. Forse l'Unione Africana, non lo so, è proprio...
Ancora un po' debole, forse.
Sì, sì, un po' debole, parecchio. L'abbiamo già visto in altri scenari, come questo del Mali, che è un'altra emergenza del momento, la guerra del nord del Mali. E per giunta l'est del Congo, oltre a questa situazione dell'M23, eccetera, e anche bersagliato dalla ribellione ugandese dell'esercito di resistenza del Signore di Joseph Kony, che dopo aver per 20 anni massacrato le popolazioni del nord Uganda ha poi spostato i suoi piccoli gruppi una parte nella zona di Dungu, sempre nell'est, colpiscono anche in Centrafrica, in Sud Sudan, questa ribellione ugandese che non ha fine anche questa, purtroppo.